Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 16, paragrafo 2. Gandhi, chi pensa che la religione non debba aver nulla a che fare con la politica, non ha capito nulla, né della religione né della politica. Vorrei tanto parlarvi ancora dell'Apocalisse. Ma avendone già scritto vari anni fa un libro, sia pur di taglio diverso, finirei per ripetermi e andare inoltre fuori tema. Questo mio lavoro, che all'inizio speravo francamente di dimensioni più contenute, si proponeva solo lo scopo di fornire una facile chiave di lettura al libro dell'Apocalisse, così poco conosciuto, ma soprattutto alla tematica dell'Anticristo. Sia ben chiaro che sarebbe presuntuoso ed incauto da parte mia pretendere di saper interpretare umanamente con certezza la realtà simbolica di quest'opera profetica, per non parlare poi dei tempi di avveramento. Dietro allo stesso simbolo si potrebbe infatti nascondere più di un significato, come in molte profezie dell'Antico Testamento. Perché quella di Dio è pienezza della parola e noi uomini non ne possiamo comprendere che quella parte che egli di volta in volta ritiene opportuno farci comprendere. Sono molti i libri scritti su questo tema. Si deve pensare che l'argomento deve essere considerato veramente attuale, se esso oggi è trattato in film fantascientifici che adombrano lo scontro anticristiano di Armageddon fra forze del bene e forze del male, in libri a sfondo politico, in romanzi di vario genere, opere che però ben poco hanno a che vedere con la vera Apocalisse. Anche quando l'argomento è trattato da dei religiosi, si ha l'impressione che talvolta certe tematiche vengano prese prudentemente alla larga. Non solo perché un religioso vincolato alla disciplina e alle superiori gerarchie non potrebbe sbilanciarsi troppo, ma perché certi approfondimenti potrebbero risultare imbarazzanti. Lo si è visto, ad esempio, con le resistenze, ritardo e reticenze nella divulgazione del terzo segreto di Fatima. Nel clima razionalistico oggi imperante, dove fior di teologi, i cui libri sono adottati come testi in importanti università cristiane, considerano simbolica e non storica la risurrezione di quel Gesù di cui San Paolo diceva che senza di essa vana sarebbe stata la nostra fede. Mi sembra francamente difficile che molti teologi riescano a trattare a dovere un argomento quale quello dell'Apocalisse che da quegli stessi teologi verrebbe certamente considerato non un'opera profetica di visioni, ma solo l'opera apologetica di un visionario, San Giovanni. Avevo già detto che a seguito delle celebri apparizioni della Madonna alla Salette, una parte delle sue rivelazioni ai due giovinetti Melania e Stefanino destò all'epoca perplessità e scandalo, oltre che imbarazzo, perché ella aveva loro adombrato un anticristo futuro che sarebbe sorto all'interno della Chiesa di Roma, la quale avrebbe perso la fede. Peraltro sono in molti a ritenere che le rivelazioni di Fatima del 1917 siano una continuazione di quelle di La Salette del 1846. Che quelle della Madonna a Meggiugorje nel 1981, con i famosi 10 segreti dati ai veggenti perché vengano da essi rivelati al momento giusto, e anche questo lascia supporre che i tempi non siano ormai tanto lontani, siano a loro volta un completamento delle rivelazioni di Fatima. Quale sarà dunque il destino della Chiesa e della comunità dei credenti? Mi cade sotto l'occhio un articolo scritto da Ernesto Galli della Loggia, pubblicato dal Corriere della Sera. è dedicato al recente avvicendamento al vertice della Conferenza Episcopale Italiana, dove il cardinale Camillo Ruini, presidente, lascia l'incarico per raggiunti limiti di età. Leggiamoli insieme. Le ragioni del cardinale. Gli anni della CEI di Camillo Ruini. Meglio criticati che irrilevanti. Rimarrà di sicuro racchiuso in queste parole il senso profondo della presidenza della CEI tenuta per 15 anni dal cardinale Camillo Ruini. Parole che hanno innanzitutto la consapevolezza di rappresentare una identità, quella cristiano-cattolica, posta dai tempi nella condizione di una difficile identità di frontiera. E poi ancora l'impegno a proporre in modo reciso, senza la vaghezza di tanta prosa e oratoria clericali, un punto di vista forte sul paese e sul mondo, e che hanno voluto dire, infine, non esitare a differenziarsi dall'opinione dominante, sia tra i laici, sia tra quegli intellettuali cattolici accreditati solo perché immancabilmente pronti a seguire nella sostanza i dettami dei primi. È accaduto così che la Chiesa di Roma abbia acquistato di nuovo sulla scena pubblica italiana un rilievo di cui nessuno più la riteneva capace. Incontrandosi con la politica e spesso rischiando inevitabilmente di mischiarsi con essa, come tanti critici hanno rimproverato a Ruini? Certamente sì. Ma quale altro è mai stato da sempre il destino della cristianità? Nata al mondo dovendosela vedere con quell'amalgama supremo di statualità e di politica che fu l'impero dei Cesari? E cos'altro facevano se non politica, ma anche non cercavano certo un posto di ministro o qualche prebenda? Ambrogio quando metteva sotto accusa Teodosio o Agostino quando cercava di attutire la reazione pagana, spiegando l'inevitabilità della caduta di Roma sotto l'impero di Alarico o Caterina, quando richiamava il Papa da Avignone? Chi pensa che la religione non debba aver nulla a che fare con la politica? Non ha capito nulla, né della religione né della politica, ha detto una volta Gandhi e sapeva quel che diceva. Ma solo il più radicale pregiudizio può condurre a negare che dietro l'impegno di Camillo Ruini ci sia stata sì una preoccupazione di ordine politico, ma ben oltre e soprattutto ben al di sopra una sollecitazione religiosa e specialmente di ordine culturale, naturalmente declinata secondo la prospettiva cattolica. Ruini giunse alla presidenza della CEI nel 1993, nel momento della fine della Democrazia Cristiana, ma ben più importante nel momento in cui, crollato il muro di Berlino, la sinistra italiana e lo schieramento progressista stavano dando l'addio al marxismo e al suo mito classista per convertirsi, repentinamente, ad un individualismo libertario, sempre più volto a modelli di vita fruitori e a orizzonti ideologici dominati dalla ragione strumentale dello scientismo. Egli capì che rispetto alla conciliazione con la modernità ideologico-politica avviata dal Vaticano II, si apriva così una pagina del tutto nuova. Perché del tutto nuova era la inedita e incipiente modernità della obliterazione e della manipolazione della natura. Capì ancora che questo dato significava il passaggio a un universo non più anticristiano, come era stato per tanta parte l'Ottocento e il Novecento, ma radicalmente post-cristiano, minacciosissimo. Non solo. per la Chiesa, ma per l'intera dimensione umanitaria della tradizione culturale occidentale, la quale, come nei secoli più bui, forse ancora una volta alla Chiesa di Roma, sarebbe tornata a guardare. E proprio questo è ciò che sta accadendo, mentre Camillo Ruini lascia la sua carica, consapevole di aver combattuto la buona battaglia. Ernesto Galli della Loggia sembra qui avvertire con chiarezza l'avvenuto passaggio da un mondo anticristiano ad uno addirittura peggiore, quello post-cristiano, che definisce minacciosissimo non solo per la Chiesa, ma per l'intera dimensione umanitaria della tradizione culturale occidentale. Egli, nella parte conclusiva, pare comunque vagheggiare un mondo della cultura occidentale che, nella generale caduta dei valori, tornerà ancora una volta a guardare alla Chiesa di Roma come nei secoli più bui. Può darsi che Galli della Loggia sia profetico, termine che a dire il vero è oggi un poco abusato, e che in futuro succeda così, con l'attuazione piena in terra del regno di Dio dell'Anticristo. Non mi sfugge però, dando un'occhiata ora alle pagine interne del medesimo giornale, un altro articolo del vaticanista Luigi Accattoli, che commenta a tutta pagina l'avvicendamento del cardinal Ruini sostituito dall'arcivescovo Angelo Bagnasco, presentato come successore molto apprezzato e gradito sia dal cardinal Ruini che da Papa Benedetto XVI. Nota mia, ricordo che il libro di Guido Landolina è stato scritto nel 2007 e all'epoca il Papa regnante era proprio Benedetto XVI. Dal contesto, prudente come tutti gli articoli dei vaticanisti che vorrebbero dire, ma non possono, e tuttavia non vogliono rinunciare a far capire certe cose almeno fra le righe, pare di comprendere che la sostituzione di un personaggio pesante come il cardinal Ruini con quella di un vescovo, carica di grado inferiore, anche se di tutto rispetto sul piano umano, intellettuale e pastorale, rappresenti una vittoria della Segreteria di Stato, la quale in tal modo potrebbe esercitare sulla importante conferenza episcopale italiana un controllo politico più stretto. Controllo operativamente reso più agevole dal fatto che il futuro presidente CEI svolgerebbe il suo compito solo part-time, dovendo contestualmente mantenere, così si legge, la residenza e tutti gli impegni nella propria diocesi di Genova, limitando la sua presenza fisica a Roma ad un giorno alla settimana. Di fatto, in relazione al ruolo che dovrebbe assumere in futuro la CEI, parrebbe essere in atto uno scontro tra i cosiddetti progressisti e tradizionalisti, dove, al di là delle etichette sempre superficiali, si intravede uno scontro fra tradizione e modernità, per non dire modernismo. La partita con risvolti anche politici si giocherebbe innanzitutto all'interno della Chiesa, dove su temi importanti come difesa dell'istituto familiare del matrimonio, convivenze di fatto, coppie gay che aspirano al matrimonio e alle adozioni, interruzioni di maternità, eutanasia e diritto alla vita, biogenetica e altro ancora, taluni alti dignitari hanno visioni differenti e hanno anzi preso apertamente posizione sulla stampa contro le linee guida della precedente CEI e dello stesso Papa Benedetto XVI. Perché è importante quanto succede in Italia dal punto di vista del cattolicesimo? Roma ne è la sede e l'Italia è la nazione che ospita il Vaticano. Se la Chiesa, quella tradizionalmente autentica, perde la sua battaglia a Roma e in Italia, essa la perderà automaticamente nel mondo intero. Perché è poco verosimile pensare che gli altri episcopati già in difficoltà e in crisi di identità nelle altre nazioni, anche più ostili, riescano là dove lo stesso Vaticano in casa propria, con tutte le sue risorse e personalità, quali quella dello stesso Papa, dovesse fallire. Se io fossi uno stratega nemico, è proprio a Roma, mirando al cuore, che deciderei dunque di condurre la battaglia di Armageddon contro la Chiesa. Seguirà la rotta di ruini, ma con meno poteri. Così cambiano gli equilibri. Ruolo più incisivo per la segreteria di Stato. Così recita infatti il titolo dell'articolo in questione, la cui sintesi, sia pur non chiaramente espressa, parrebbe quasi essere quella di una pietra tombale messa con arte diplomatica degna di una segreteria di Stato sull'epoca battagliera del cardinale Camillo Ruini, faro romano, in difesa dei più autentici valori cristiani, anche per molte conferenze episcopali del resto della cristianità nelle acque burrascose di questi tempi così tenebrosi.